Buongiorno, da Luisa Manfroi, sono insegnante, giornalista pubblicista, mi occupo della parte informatica dell'Istituto Comprensivo di Cencenighe e sono componente dell'associazione Gordina Dolomiti Concept Lab. Tema di oggi è quello molto attuale della privacy, dei dati personali quando si è in internet. Noi accediamo, quando siamo in rete, a molti servizi diversi, quando ordiniamo qualcosa, attraverso la rete, quindi il commercio elettronico, quando prenotiamo un albergo per un viaggio, oppure quando si accede alla banca stessa tramite internet banking. Bene, noi inseriamo dei dati, ma ci siamo mai chiesti dove vanno a finire questi dati? Vi dico che le nuove modalità di fruizione dei servizi che sono presenti in rete hanno imposto di rivedere il vecchio ordinamento giuridico e la normativa relativa alla privacy, che prima era riferita alla tradizionale corrispondenza, lettere, cartoline, alle comunicazioni telefoniche e telegrafiche. Pensate che è con la legge 547 del 93 che viene introdotto il concetto di frode informatica, che viene regolato dall'articolo 640 ter del codice penale, secondo cui chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o a esso pertinenti, procura a sé o altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con eccetera, eccetera. Correlato a questo è l'articolo 615 bis del codice penale, che regola le interferenze illecite nella vita privata e dice: chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata che si svolge nei luoghi indicati nell'articolo relativo al domicilio privato, è punito con e via dicendo. Al di là delle leggi che riguardano la materia, la rete può costituire, come vi dicevo, un luogo a rischio. Bisogna evitarlo? No, assolutamente, però bisogna stare attenti, proteggersi e muoversi con una certa consapevolezza e cautela, perché sapete che una delle piaghe più insidiose risulta essere lo spyware, vale a dire quella serie di programmi che si installano in maniera fraudolenta nel PC e negli altri dispositivi come smartphone, tablet collegati a internet e provvede a inviare i dati personali sotto forma di riepilogo dettagliato nelle pagine web visitate dalla vittima, i dati degli account di posta elettronica, i gusti personali e che servono alla profilazione commerciale delle persone. Qualcuno di voi avrà già sentito parlare del fenomeno del phishing, che è l'invio di mail fraudolente che invitano a cliccare su un collegamento che rimanda a pagine, pagine in cui si invitano le vittime a inserire dati come il numero della carta di credito, come le password, numero di conti correnti. È una cosa assolutamente da non fare perché è pericoloso. Tra l'altro, queste mail ricordano quelle o della posta o della banca, cioè di società che esistono realmente, ma sono, tra virgolette, camuffate. Nel 2017 avevo scritto un articolo che riguardava i computer crime, vale a dire i reati informatici che sono stati commessi in provincia di Belluno nel 2016 e nel primo semestre del 2017. La polizia mi ha dato questi dati e vi dico che la maggioranza dei reati sono relativi all'articolo 640, quindi la frode informatica. Sono 399 le denunce nel 2016 e 181 nel primo semestre del 2017, molto meno quelle riferite all'articolo 615. Che sono 19, sono state 19 le denunce nel 2016 e tra virgolette appena 6 nel primo semestre del 2017. Vi dicevo che la normativa in materia di privacy è cambiata perché è stato introdotto il regolamento dell'Unione Europea, è il General Data Protection Regulation. Cosa dice questo regolamento? Beh, questo regolamento della Commissione Europea è stato adottato 2 anni fa. Lo scopo è stato quello di rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali, perché trattare i dati personali è diventata un'attività rischiosa, per le aziende, perché d'ora in poi chi sbaglia paga caro. E vi dico anche il perché: perché col nuovo regolamento non soltanto le aziende dovranno chiedere il consenso all'uso dei nostri dati, ma dovranno specificare anche l'uso che ne fanno, distinguendolo tra commercio, profilazione, geolocalizzazione. E con le nuove impostazioni di Facebook, ad esempio, si può scegliere se vogliamo continuare a condividere informazioni politiche, religiose o la situazione sentimentale, oppure cancellarle. Le informazioni, una cosa importante del regolamento, le informative devono essere chiare e semplici da capire, perché se le informazioni sono chiare ma si dilungano, è evidente che molti non hanno voglia di perdere tempo a leggere tutto. Altre regole di questa normativa riguardano i giovani. E ci sono maggiori garanzie per i minorenni. WhatsApp, vi ho detto nelle scorse puntate, è vietato ai minori di 16 anni. Perché? Perché sono meno consapevoli dei rischi e meritano una maggiore attenzione. Secondo il nuovo regolamento, il trattamento dei dati è lecito quando il minore ha almeno 16 anni. Se invece è più piccolo, il trattamento è lecito solo se il consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Anche Periscope, che è il servizio di condivisione video in diretta del social Twitter, ha alzato il limite di età. Ma come si fa a verificare l'iscrizione? Poi un'altra domanda è per sapere se i suoi iscritti sono oppure non sono minorenni. Cioè queste risposte devono ancora arrivare. Sempre per tutelare i minori, il regolamento precisa che le comunicazioni a loro rivolte devono essere semplici e chiare. Altra cosa riguarda la questione della conservazione dei dati personali, perché con il nuovo regolamento viene definito un principio che è già riconosciuto dal garante della privacy, che prevede la responsabilità del possessore dei dati sensibili e personali di conservarli in maniera corretta. In caso di attacchi informatici o furti, si deve verificare che l'azienda, che la società, abbia cercato di tutelare e messo in pratica tutte le cautele e procedure del caso. Per i trasgressori le sanzioni possono arrivare fino a 20 milioni di euro o a 4% del fatturato. Altra novità introdotta dal regolamento è la portabilità, perché per recuperare i post in un social basta un click. Anche Instagram fa scaricare le foto. Perché? Perché la portabilità è una novità rispetto alla vecchia disciplina ed è spesso sottovalutata, ma è importante per gli utenti perché oltre a tutelare la privacy, tutela anche la libertà di scelta e la concorrenza. Perché un social network che è dedicato alla condivisione delle immagini ha proprio aggiunto questa opzione di scaricare i dati e c'è la possibilità con un click di ottenere la foto di quanto è stato caricato, foto, commenti, contatti e di trasferirli ad un altro social se uno lo desidera. Penso che molti di voi abbiano sentito parlare di Cambridge Analytica, che è quella società inglese di raccolta dei dati, che ha immerso Facebook in un mare di guai e ha scoperchiato notevoli problemi di natura giuridica, ma anche etica. E si parla della privacy online, di come la rete e i social possono influenzare le nostre vite reali. Questo Cambridge Analytica, e qui cito un articolo di Panorama a firma di Roberto Catania del marzo 2018, dicevo questo caso è stato un caso eclatante che ha riportato di attualità il problema della sicurezza su Facebook. I fatti sono questi: un banalissimo quiz che è apparso sulle bacheche di un centinaio di migliaia di utenti diventa l'escamotage, il sistema che permette a questa società britannica di analisi di dati di prelevare dati personali di 50 milioni di utenti, dico 50 milioni a loro insaputa, e usarli per orientare le preferenze di voto sia in Gran Bretagna con il referendum della Brexit sia negli Stati Uniti per la campagna presidenziale di Donald Trump. È così facile trafugare le informazioni di chi si iscrive a un social network, ma Facebook non è sicuramente stato oggetto di un attacco hacker. La questione è un'altra. Si parla di dati che gli utenti concedono agli sviluppatori di applicazioni e sono collegate ai social network attraverso il cosiddetto Open Graph API o mediante il sistema di login rapido di Facebook Connect. E il problema sorge quando i dati escono dal nostro profilo per entrare in un archivio di queste società legate a Facebook. In teoria, le terze parti dovrebbero usare i dati solo per finalità interne alla piattaforma, ad esempio per inviarci notifiche e proporci servizi mirati di natura commerciale, però è possibile che finiscono fuori dal seminato, che vengano cioè dirottati su altri, per altri scopi e per finalità che sono differenti completamente da quelle per cui l'utente aveva prestato il consenso. Quindi vediamo che anche la società, il social network più utilizzato che è Facebook, più diffuso al mondo, si è trovato nei guai e deve investire molto in futuro sulla sicurezza dei dati dei suoi utenti. Perché Facebook aveva chiesto alla società britannica di cancellare tutti i dati, però ormai era troppo tardi. E il polverone ormai è stato sollevato. Qualcuno ha detto: beh, questo è un buon motivo per uscire da Facebook. Diciamo che i motivi ci sono, in effetti. Il primo motivo è la privacy, perché sappiamo bene che ogni volta che si posta qualcosa su Facebook, anche se viene cancellato, è comunque rimane traccia sui server ed è possibile poi recuperarlo. Poi la questione della dipendenza, anche questo quindi è un grande problema, anche questo ne avevo parlato. E poi il fatto della differenza tra le amicizie vere e quelle poi virtuali. Per approfondire l'argomento privacy mi piace consigliare dei libri e delle letture e qui ho utilizzato un articolo di Andrea Bressa di Panorama. Il primo libro è The Four, I padroni di Scott Galloway, DNA segreto di Amazon, Apple, Facebook e Google. Vi faccio un po' la sintesi di questo libro. Le aziende più influenti del mondo, sappiamo che sono quattro: Amazon, Apple, Facebook e Google, marchi che gestiscono e ne traggono profitto quantità enormi di dati personali di milioni di utenti in tutto il mondo. Bene, l'autore spiega le tattiche, le strategie e i metodi che hanno permesso a queste società di diventare così potenti. L'altro libro è di Alessandro Curioni, La privacy vi salverà la vita. Internet, social, chat e altre mortali amenità. Il flusso di informazioni personali che riversiamo in rete, dice Panorama, può avere effetti imprevedibili e talvolta tragici sulle nostre vite. È la base della riflessione messa in campo dall'autore, che sottolinea la necessità di ritrovare maggiore consapevolezza nella gestione della propria privacy in un sistema che sempre più considera i dati personali come la vera merce di scambio e di profitto. Altro libro che non è uscito in Italia dal titolo in inglese è Guerra in 140 caratteri di David Patrikarakos. L'autore, che è un giornalista, spiega i complessi meccanismi che sono stati usati dalla Russia nella sua opera di mistificazione della realtà attraverso la comunicazione social, il confezionamento di queste notizie false, questi troll che sono stati destinati a creare disordine e a influenzare gli utenti, come la vittoria di Donald Trump o la Brexit. Altro libro è La privacy, proteggere i dati personali oggi di Carlo Fucarelli, che è un manuale utile per capire come funziona la legislazione internazionale in materia di privacy, che è un tema ancora ampiamente dibattuto in tutto il mondo. Con questo concludo il mio ciclo di puntate su Radio Più dedicate alla sicurezza in Internet, con particolare riferimento alla scuola, ma è un ciclo di puntate che è stato rivolto ai genitori, agli studenti, agli educatori e a tutti gli utenti della rete, perché tutti siamo connessi a internet, o quasi tutti. Ho spaziato su vari argomenti, dai rischi legati alla troppa leggerezza nell'uso del web, ai contenuti inadatti ai minori, al cyberbullismo e alla privacy e alla tutela dei dati personali. Lo scopo è stato quello di rendere tutti un po' più consapevoli quando si è connessi ad internet. Spero di aver centrato l'obiettivo. Vi ringrazio e vi saluto. Un caro saluto da Luisa Manfroi.